Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le navigatrici e i navigatori che sono collegati con noi questa mattina. Grazie a Biennale Tecnologia, grazie al Politecnico per questa occasione di collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori, di cui sono il direttore, perché è fondamentale più che mai in questo periodo di confinamento o semiconfinamento nel quale ci troviamo. In queste settimane aprirli i confini, aprire i confini, superare le distanze, anche grazie a queste piattaforme internet che ci consentono di arrivare lontano nonostante le restrizioni a cui siamo tutti sottoposti. Confini, confinamento, ma anche superare i confini della cultura e del sapere. Questo è l'obiettivo di questa collaborazione con la Fondazione Circolo dei Lettori e sono ancora una volta grata di questa opportunità. Superare i confini vuol anche dire andare al di là dei canoni che separano il sapere, che stabiliscono dei limiti invalicabili. Invece, questa occasione ci aiuta proprio a comprendere, ad apprezzare quella interdisciplinarietà che è fondamentale per affrontare la complessità di un mondo sempre più complesso. A questo proposito, Claudia Durastanti, che è una scrittrice, traduttrice e intellettuale, possiamo dirlo, no? Contemporanea a tutto tondo, si confronta quest'oggi con un altro grande intellettuale contemporaneo, un po' più, diciamo, un po' meno contemporaneo di lei, che è Leonardo Sinisgalli, ma entrambi hanno, come dire, questo filo rosso che li unisce, che è quello dell'interdisciplinarietà, dell'eclettismo. Sinisgalli è stato uno scienziato, un matematico, un uomo, dell'industria, ma anche un poeta e un grandissimo scrittore. E Claudia Durastanti ce lo racconterà e spero davvero che sia una grande occasione di confronto e di scoperta con una figura che è veramente simbolica della nostra modernità e che è degna di essere apprezzata e conosciuta il più possibile. Quindi grazie ancora una volta a Biennale Tecnologia per questa occasione e grazie a Claudia Durastanti. E dico solo ancora che alla fine ci sarà spazio per un dibattito e che chi vuole potrà depositare le domande su questa piattaforma virtuale, ma in fondo in questo periodo più reale che mai. Un caro saluto a tutti.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Elena per l'introduzione. Partirei da un senso forse di, non dico di inadeguatezza, ma di stupore, che sarà uno dei temi di questo mio intervento di oggi, quando mi è stato chiesto dagli organizzatori di Biennale Tecnologia di fare un intervento su scienza e letteratura e sul rapporto tra queste. Io ho pensato a quanto fosse singolare, insomma, per me rapportarmi a questo tema, a quanto fossi in un certo senso non adatta, nonostante alla fine poi i miei autori preferiti, forse il mio autore preferito, che è Don DeLillo, abbia una grande matrice scientifica nei suoi testi. Penso alla matematica nella stella di Rattner, penso al tema della fusione nucleare, dell'atomica, la criogenia di cui ha scritto in Point Omega. E da traduttrice, invece, uno dei libri più importanti a cui ho lavorato è The Book of Numbers, il libro dei numeri uscito per codice di Joshua Cohen, che racconta fondamentalmente la storia di Internet in una maniera funambolica e picaresca, però parla di quell'utopia della Silicon Valley, come si è evoluta poi fino ad assumere delle forme forse totalitariste. Parla del totalitarismo digitale contemporaneo e delle sue derive più cupe. In realtà vengo poi al terzo punto, quello da lettrice, quello da traduttrice e quello da scrittrice. Confesso l'estremo imbarazzo che ho avuto ad assorbire soprattutto la parte La dimensione tecnologica nell'alveo della scienza all'interno degli scritti. Ci sono temi che si maneggiano non benissimo, che richiedono un grande controllo, e uno di questi per me è sempre stato il rapporto tra trasformazione e cambiamento, come è cambiato il nostro modo di memorizzare, ragionare, scrivere sotto l'influsso, la pressione della tecnologia e della rete in particolare. Quindi questo non è mai stato un grande tema. Esplicito dei miei scritti, lo era implicitamente, e quindi ho pensato che questa fosse una buona occasione per partire da un senso di inadeguatezza e cercare di capire da dove deriva questa inadeguatezza, che nel mio caso non era solo per un'arcaica impostazione culturale di separazione appunto tra ambiti della conoscenza, e quindi da una parte cultura umanistica, dall'altra cultura scientifica, che già nel 1959 C.P. Snow si proponeva di superare nel discorso, no, sulle due culture. In realtà, ad anticipare quelle posizioni è stato proprio Leonardo Sinisgalli, e nel tentativo di preparare questa lezione pensavo che in realtà la mia volontà di superare la separazione e il pensiero binario, in un certo senso, nasce proprio dal fatto che io mi sono trovata immersa geograficamente e culturalmente in questo tipo di opposizione. Io sono cresciuta in un paese della Basilicata che si chiama Gallicchio, che si trova a 20 minuti di distanza da Montemurro, che è il paese di origine di Leonardo Sinisgalli, e a 15 minuti di distanza da Aliano, dove Carlo Levi ha ambientato Cristo si è fermato ad Eboli. E durante la mia, non tanto infanzia, ma durante gli anni di letture più approfondite, anche in relazione al circostante tra le scuole medie e il liceo, entrambi questi autori così vicini non mi risultavano familiari, anzi per me contenevano degli aspetti estremamente problematici. Da un lato c'era una prospettiva storica, politica, legata a una certa dolcezza della povertà, una certa dolcezza della miseria, un desiderio di riscatto, però sempre frustrato dalla storia, rappresentato poi dal levismo, che mi è sempre apparso appunto non tanto dannoso, no, non il testo, ma tante interpretazioni legate a quel testo che mi parevano confinare la zona in cui ero, appunto, a tutta una serie di pregiudizi, poi se vogliamo. E dall'altra invece c'era Leonardo Sinisgalli, che ci veniva fatto leggere a scuola, soprattutto in relazione al suo lavoro di poesia, al lavoro poetico. Ricordo che la prima poesia che ho letto di Leonardo Sinisgalli era quella sulle monete rosse, no? Che ricordava questo gioco che si faceva in tempi antichi di battere le monete contro il muro, e quindi non ci veniva tanto presentato nella sua componente un po' più visionaria, legata al progresso, alla scoperta della scienza, che poi è stata multiforme nella sua vita, come vi spiegherò tra poco. E quindi mi sentivo un po' incastrata proprio questi due modelli. Dall'altro ci poteva essere una sorta di approccio proto-scientifico, appunto, era comunque la figura di qualcuno che da quei territori se n'era andato, l'altro era la figura di qualcuno che era arrivato, però nessuna delle due esperienze parlava molto della mia, non solo di vita, ma del rapporto che poi io avrei avuto con la tecnologia. Io ricordo che la dimensione della scoperta, dell'innovazione, della tecnica diventa chiaramente preponderante quando ho la mia prima connessione a internet con 56K, quando avevo 15 anni, e quindi poi assistere a tutte le trasformazioni velocissime nell'ambito di come si processano le informazioni culturali, di come si riducono le distanze. Mi sarebbe molto piaciuto leggere qualcosa di Leonardo Sinisgalli a riguardo, avere un intellettuale così vicino sul territorio che potesse raccontare quel momento, e poi il momento in cui sono arrivate altre macchine. È una regione che non ha avuto una grandissima storia industriale, però attualmente la Val d'Agri, che è la zona in cui hanno vissuto, lavorato questi due intellettuali, e io in cui sono cresciuta, appunto, è caratterizzata dalla presenza di centri di estrazione petrolifera, con tutte le conseguenze che questo tipo di modernità o di modernizzazione comporta sul territorio. E a complicare ulteriormente questa sorta di scissione, separazione che io avvertivo, c'era il fatto che nel mio stesso ambito domestico Vivevo tra questi poli un po' contrapposti, tra il pensiero magico di mia madre e invece la scienza rozza di mio padre. Quindi io sono cresciuta, fondamentalmente mi sono formata tra tarocchi da un lato e abbonamenti a Focus, Science and Nature e National Geographic dall'altro. E quindi c'era tutto attorno a me, cospirava in qualche modo a farmi percepire questi ambiti dell'esperienza e della conoscenza come separati, e io ho assecondato abbastanza questo tipo di interpretazione, finché appunto poi non sono cambiate le cose quando sono andata a studiare antropologia alla Sapienza a Roma. E a tal proposito vorrei leggere tra un po' un passaggio che secondo me riassume quanto sto dicendo, o comunque fa capire quando per me il pensiero magico così legato a quel territorio da cui Sinis Galli poi viene, che ha sempre raccontato non in termini appunto estranei alla storia, ma comunque cristallizzando non solo Montemurro, ma la sua esperienza nei tempi dell'infanzia, della scoperta, un po' forse se vogliamo con i toni con cui Pavese ha trattato il paese e la campagna, e quindi c'è questa separazione per cui poi Sinis Galli si trasferisce a Roma a studiare fisica e chimica. Fermi gli chiede di entrare a far parte del gruppo di lavoro dei ragazzi di Via Panisperna, poi lui invece preferirà frequentare poeti e pittori e quindi in qualche modo si ribellerà a questo destino da ingegnere, complicandolo ulteriormente con una grande attività poetica. Fu scoperto sostenuto da Ungaretti, e quindi aveva questa produzione da poeta, se vogliamo, vicino agli ermetici, abbastanza inserito all'interno di un nucleo di produzione tradizionale. E poi c'era tutta l'altra vita che complicava questa forma di scrittura, che era data dal suo interesse verso le macchine, verso le fabbriche, verso appunto la scienza in senso trasversale e globale, e poi il suo fortissimo rapporto con l'industria, da cui nascerà la sua idea di fare determinate riviste. Quando ho avuto, c'è stato prima un momento dunque di rilettura del mio passato e della separazione fra cultura umanistica e scientifica all'università, quando ho iniziato a studiare antropologia, e poi l'altro vero momento forse di rottura che mi ha aiutato a leggere questa mia matrice imperfetta in un altro modo, risale all'estate scorsa, quando sono andata a presentare La straniera nel paese di origine di Leonardo Sinis Galli a Montemurro, dove c'è una fondazione molto molto attiva, allora presieduta da Biagio Russo, che ha accompagnato me e le mie amiche a esplorare un po' gli archivi, ed è stata un'esperienza direi quasi sensoriale ancora prima che intellettuale molto forte, perché c'era la possibilità di vedere fisicamente, e questo ha un'importanza netta nell'opera di Leonardo Sinis Galli, le riviste, le copertine dei suoi volumi, in particolare il Furor Mathematicus, che è stato ripubblicato lo scorso anno da Mondadori. L'edizione originale risale credo al 1944, e poi c'era tutta un'area dedicata all'esperienza dei bambini incisori, di cui vi parlerò tra poco. Però sostanzialmente è stato proprio come precipitare per me, che conoscevo insomma quelle aree e le leggevo sempre attraverso un'altra prospettiva, come ritrovarmi in una sorta di costanza dei bottoni. Però sembrava un po' una bottega da Mago di Oz, insomma. Mi ricordava poi tantissimo la casa di mio padre, che è sempre stata piena di corbellerie, di poster, di manifesti protofuturisti. Fondamentalmente era una casa da scienziato pazzo, e quindi quando mi sono ritrovata immersa tra i testi, le poesie e le copertine e tutto l'apparato iconografico legato all'opera di Leonardo Sinis Galli, mi è sembrato di stare a contatto con qualcosa di alieno, o di un futuro che si era in qualche modo ossificato, forse già, ma con cui io non avevo avuto un grandissimo rapporto di intimità. E quindi mi è sembrato nuovo, fresco, e mi sono incuriosita e mi ero ripromessa di approfondire un po' la figura di Sinis Galli, che volevo un po' salvare dal pregiudizio di me adolescente. E c'erano poi le copie della rivista Civiltà delle Macchine, di cui è stato direttore tra il 53 e il 58. Civiltà delle Macchine era l'House Organ, era la rivista ufficiale di Finmeccanica, che sembra fantascienza adesso, però era un momento, non che manchino queste esperienze di imprenditoria o di industria che cerca una sinergia con il mondo intellettuale, però ecco, in quel momento storico, nell'Italia dei primi anni 50 della ricostruzione, era qualcosa che veniva perseguito in maniera sistematica, e questo faceva sì che ci fosse appunto una contiguità maggiore tra il mondo del lavoro, della macchina, della fabbrica e il pensiero che ruotava attorno a queste trasformazioni sociali. E dunque Civiltà delle Macchine forse appunto è una rivista che permette di inquadrare benissimo in maniera che oggi pare davvero, non dico tanto d'avanguardia, che è poi una parola che si sciupa in fretta, però con tante, molto imprevedibile sostanzialmente, aveva diverse rubriche legate alla poesia. L'aspetto sostanziale è che a Leonardo Siniscalchi interessava far scoprire la macchina e la fabbrica a delle figure che si sarebbero sentite aliene in quel contesto e che quindi avrebbero potuto approfittare di questo senso di estraneità e di entusiasmo per l'ignoto e far sì che la dimensione in cui si pensava a certe cose, tecnologia, fabbrica, macchina, si arricchisse appunto di questo stupore. E secondo me non è un caso da cui il titolo del mio intervento di oggi, che è La scienza bambina, preferiva far visitare questi luoghi e farli raccontare a scrittori, scrittrici poche, con felici eccezioni, e ai bambini e alle bambine che andavano a visitare le fabbriche. E questo ha fatto sì che io un po', cioè, in vista di oggi, volessi approfondire questa idea che la scoperta della scienza, l'assorbimento di un'informazione scientifica, la vicinanza, il tentativo di ridurre questa distanza fra letteratura, poesia e scienza deve partire da un momento di infanzia, implica questo costante rievocare un momento di infanzia. E è un approccio infantile. Infantile, in forma di aggettivo, viene spesso screditato, è una parola che usiamo con molta cautela perché la confondiamo con puerile. In realtà non è così, ma il momento di infanzia, l'approccio infantile, appunto, implica questa capacità di chiedere come funziona una cosa, eventualmente come la si smonta. Io non sono mai stata una bambina di quel tipo che aveva interesse a decomporre o decostruire la macchina, la navicella spaziale o l'aeroplanino. Per me il fatto che funzionasse si basava appunto sulla sua integrità, quindi di mio non avevo quel tipo di interesse, però fa parte di un momento di infanzia cercare di scomporre come funziona e capire perché quella cosa è fatta in quel modo. E spesso questo momento non lo evochiamo e non lo prendiamo sufficientemente sul serio perché veniamo da anni di pensiero, se vogliamo, antiscientifico. Le due posizioni si sono polarizzate molto e quindi è come se per assorbire, per prendere sul serio la scienza, dobbiamo in qualche modo, tranne alcune eccezioni di bella scrittura legata a come funziona il tempo, la fisica, di cui abbiamo vari esempi anche in Italia, ci vuole una sorta di sobrietà, di laicità per contenere l'informazione e poi tradurla in un comportamento. Ecco, quello che penso sia importante di come Leonardo Sinisgalli è stato nel mondo tra scienza e letteratura è proprio questa rivalutazione del momento di gioia e di scoperta, che è legato anche a una certa forse idealizzazione di alcuni luoghi precisi. Sinisgalli era figlio di sarto, che si era trasferito a New York, poi in Colombia, poi è rientrato in Basilicata, voleva fare il fabbro, e per me anche la scelta, il desiderio, no, di gioventù di fare il fabbro contiene comunque una sorta di momento magico, perché io, per una sorta di distorsione percettiva, ho sempre percepito il fabbro molto vicino o sovrapponibile alla figura dell'alchimista. Quindi questa sua passione per la trasformazione del metallo, per la trasformazione dei materiali, che è forse il momento più letterario all'interno di tutte le attività scientifiche che riusciamo a immaginare avviene nel luogo preciso che appunto è la bottega, no? Dove c'è la trasformazione di qualcosa in qualcos'altro. Nel laboratorio, Montemurro, durante la sua infanzia, aveva comunque avuto la possibilità di frequentare tante botteghe di artigiani. E questa idea del laboratorio se l'è un po' portata sempre nel corso della vita, tant'è che Civiltà delle Macchine è appunto una rivista laboratorio che contiene traduzioni di articoli scientifici, contiene rubriche di poesia e in particolare all'interno delle rubriche di poesia, una volta ho ospitato questa poetessa siciliana che io ho scoperto, come spesso mi accade di recente, scoprire qualcosa di familiare e di legato all'Italia tramite lo sguardo esterno e straniero, la poetessa siciliana Elle Busacca, che era sorella di un fisico, di un ingegnere tessile, Aldo Busacca, che poi si è suicidato, e Elle Busacca ha scritto un volume di poesie molto bello, ripubblicato da Eliot nel 2013, che si chiama I Quanti del Suicidio. E al di là del fatto di avere una parola scientifica nel titolo, che è Quanti, in realtà il libro si regge su questa intima e delicata sovrapposizione tra l'idea di trasformazione energetica, di spreco, di fine, di rottura, e invece di recuperare queste sorte di energie, di sconfiggere questa entropia inevitabile dell'esistente e trovare invece un messaggio che sia un po' più rivoluzionario e vitale. Un libro che consiglio. E Elle Busacca è stata ospite di Civiltà delle Macchine con una poesia, con un testo, non una poesia legata per Einstein, che è per la morte di Einstein. E quindi, mentre insomma spulciavo un po' gli archivi della rivista, notare questo tipo di intersezione che in Italia in quel periodo si scrivevano certe cose e che maturavano all'interno di ambienti prolifici, ma spesso che devono moltissimo alla figura di Sinisgalli, è qualcosa che mi ha fatto particolarmente piacere. Così come è stato interessante per me, proprio per riconciliarmi con questa sorta, l'incubo della mia formazione sentimentale in Basilicata è stato segnato dal tempo che non passa, in un certo senso, che era poi quello che rimproveravo con pregiudizio sia a Carlo Levi che a Leonardo Sinisgalli, che era poi veramente molto distante da questa idea di tempo che non passa, però io semplicemente non vedevo e quindi avendo avuto questo senso di oppressione legato al tempo che non passa, poi tempo che è una dimensione forse più importante per chi scrive libri, io credo che nel mio lavoro il mio problema principale sia un problema fisico, che è il problema del tempo e per me la questione più scientifica di tutte, se vogliamo, è proprio capire come invertire le leggi del tempo, no? È una questione non filosofica e spirituale, è davvero la più scientifica di tutte. E quindi da bambina, per recuperare un po' questa idea di scienza bambina che io stessa avevo, il problema da risolvere sostanzialmente era quello. E quindi io tutta la mia vita, la vita della collettività che mi circondava, la vita delle persone nella regione che mi circondava, era fondamentalmente segnata da questa aspettativa, da questo stare al di qua della soglia, e la tecnologia era tutto quello che stava al di là della soglia, e quindi ci doveva essere sempre un orizzonte di meraviglia. E quindi in realtà il binarismo a cui mi riferivo prima, no? Che il pensiero magico era molto distante da quello tecnico o scientifico, quindi il tarocco da focus, in realtà si incrociavano poi a un certo punto. Penso per esempio al fatto che le più alte realizzazioni scientifiche a cui riesco a pensare sono in qualche modo magiche, hanno un'aura magica. Pensiamo al grado di tecnica, di specializzazione che ci vuole per arrivare sulla Luna, che ci vorrà per arrivare su Marte. Sono esperienze, lanci nello spazio che viviamo sempre come se in realtà appartenessero a una dimensione più letteraria e magica che scientifica. E questo tipo di approccio, che è estraneo appunto dalla sobrietà, dalla laicità e forse anche da una certa povertà di lessico e di vocabolario con cui raccontiamo la scienza, è quello che per me segna i veri cambiamenti, poi sia nel modo in cui pensiamo, sia nel modo in cui ci è permesso vivere e lavorare. E credo che Leonardo Sinisgalli, nel suo entusiasmo per le macchine, per la fabbrica che lui visitava come se fossero basiliche, in un certo senso, sia stato in anni di grandi aspri dibattiti poi su quella che era la modernizzazione dell'Italia nella ricostruzione del dopoguerra, che idea di progresso, di futuro ci doveva essere, no? Esiste un testo che proprio in relazione a questo, invece di dire Cristo si è fermato a Eboli, dice Diavolo si è fermato a Eboli. Quindi concepire in qualche modo l'avanzata inarrestabile della storia, una certa trasformazione economica, con poi conseguenze antropologiche molto nette e radicali di trasformazione del territorio, venisse vista come qualcosa a cui opporre una serie di esorcismi. Invece Sinisgalli aveva comunque un approccio anche lì infantile alla macchina e alla scienza, che rappresenta invece una forma di grande maturità e di serietà, perché nella sua riflessione c'era sì l'idea che questo tipo di cambiamento avrebbe potuto portare dei dissesti, ma c'era anche la fiducia, in qualche modo la consapevolezza che questo dissesto l'uomo, la donna, sarebbe stata capace di governarlo e di dominarlo. E dunque, quando mi rapporto alla sua figura, che ho scoperto appunto grazie, meglio grazie alla fondazione che ne cura e ne preserva il lavoro tutt'oggi, sono riuscita a conciliare e a veramente a formulare in maniera netta il fatto che per me il grado più alto di maturità e perfezione tecnologica è quando quella perfezione riesce a presentarsi comunque in forma di magia e di meraviglia. E a tal proposito vorrei leggere, anche perché è qualcosa che è vicino, insomma, a studi per cui ho avuto una passione, all'interno di Civiltà delle Macchine c'erano anche degli inserti legati a varie di discipline, quindi chiaramente si raccontava fisica, ingegneria meccanica, c'era interesse per tutti gli studi che avrebbero portato all'atomica, magari c'era anche il tentativo di rendere poetica, no, l'attività non solo di estrazione minerale, ma l'attività metallurgica, però c'erano anche degli inserti legati poi a discipline umanistiche come l'antropologia. E c'è un passaggio nel quinto numero di Civiltà delle Macchine con delle foto in bianco e nero che raccontano un rito antropologico, e vado a leggere di cosa si trattava. Il futuro nel piombo. In un paese del sud, una vecchia donna si appresta a leggere alla presenza di un anziano il futuro di una giovinetta e di un ragazzo attraverso il piombo fuso. La cerimonia è stata fotografata a Montemurro in Lucania. Il piombo fuso viene precipitato nell'acqua fredda e, a seconda delle figure simboliche che esso ricorda, assume un significato fausto o infausto. Le forme del piombo fuso sono talvolta bellissime. La fusione viene fatta anche dai ragazzi per puro divertimento. Ecco, per me l'idea che dopo appunto essere cresciuta in un ambito levista, in cui ancora ricordo nelle pagine di Cristo si è fermata deboli, si leggevano non solo i fondi del caffè, ma magari il sangue mestruale per identificare dei segni, e c'è sempre questa dimensione comunque molto terrestre, molto legata a un'ancestralità del territorio. L'idea che ci siano stati fatti dei riti antropologici in cui invece di partire da materie organiche di quel tipo si sia partiti dal piombo, da qualcosa che rimanda subito a un immaginario invece fatto di futuro, di macchine di trasformazione e di cambiamento e di accelerazione. Ecco, io questo l'ho trovato veramente un esempio abbastanza netto e dichiarativo di quanto questo binarismo e di questa separazione fra un certo pensiero letterario e umanistico e dall'altro un certo insomma, approccio legato al cambiamento tecnologico sia poi utile in termini descrittivi. È chiaro che in termini descrittivi noi dobbiamo separare poesia da scienza, è chiaro che lo stesso Leonardo Sinisgalli lo abbiamo scomposto, fondamentalmente lo abbiamo reso un binomio, viene sempre identificato come poeta ingegnere, che in realtà è una scorciatoia di pensiero, una scorciatoia lessicale che nasconde invece tutta una serie di legami polivalenti con interessi che erano svariati. Quindi non si può dire Leonardo Sinisgalli poeta ingegnere senza dire art director della Olivetti, non si può dire senza dire che è stato fisico, chimico, disegnatore, e È fondamentalmente intellettuale, nel senso che gran parte della sua attività poi è stata legata a una forte forma di militanza, soprattutto con la presa in carico di nuove generazioni. E una delle cose che mi ha impressionato di più quando ho visitato la fondazione, infatti, è stata tra i reperti visivi questa rivista fatta da bambini di un comune veneto, simile per composizione, per laconicità e anche per uno stato di deprivazione materiale ai paesini della Basilicata, conosciuti da Sinisgalli e che in parte ho conosciuto anche io prima che le cose cambiassero a partire soprattutto dalla fine degli anni 90. E, questi bambini che grazie alla guida del loro insegnante stampavano, facevano delle incisioni, stampavano questa rivista, questo giornalino chiamato Piccole Dolomiti, e con queste incisioni rappresentavano delle macchine, degli attrezzi che servivano in ambito agricolo. E sono delle illustrazioni bellissime, se vi capita di vederle, davvero che non hanno nulla da invidiare, secondo me, a tutta una serie di incisioni, litografie. Spesso all'interno della sfera di internet e negli anni si è sviluppato un feticismo attorno a un certo modo di disegnare e rappresentare la macchina, soprattutto nei vari paesi dell'est. Penso a tutti i visual sovietici in un certo senso, anche forse come forma di reazione rispetto a quel modo di disegnare le macchine che è stato italiano con il futurismo. Ecco, io trovo che queste incisioni fatte da questi bambini, da queste bambine di questa scuola in quel periodo storico preciso, siano non solo molto, molto belle, ma siano appunto anche un modo per scardinare tutta una certa retorica di come si disegna, come si racconta la macchina. E questa sensibilità era ovviamente di Leonardo Sinisgalli, che un giorno riceve l'incisione da parte di una di queste bambine con una lettera dell'insegnante, decide non solo di ospitare alcuni dei lavori di questa classe sulla rivista, ma poi loro illustrano, fanno delle illustrazioni per cinque delle sue poesie, ed è in quel momento in cui Sinisgalli dice che sarebbe bello giustapporre questo tipo di lavoro, di infanzia, questo tipo di scoperta e fascinazione per la macchina insieme alle poesie di Quasimodo o di Montale. Quindi c'è stato questo breve esperimento nella letteratura italiana in cui e lo cito questo esempio perché, come quello del piombo fuso, secondo me è abbastanza esemplare di come si tengono insieme questi due momenti. Spesso quando si parla di scienza e letteratura è chiaro che i riferimenti vanno a Primo Levi, Calvino, quando pensiamo a letterati ingegneri, pensiamo a Carlo Emilio Gadda, e in realtà secondo me Leonardo Sinisgalli contiene qualcosa appunto di irriducibile, forse un po' più eclettico rispetto a certe visioni e impostazioni tradizionali del rapporto tra scienza e letteratura, perché inevitabilmente si va a parare in quella retorica che io trovo a volte anche un po' stucchevole, di troviamo la poesia nella scienza. O troviamo la letteratura nella scienza, ma i rapporti non sono così lineari, si deve creare necessariamente una sorta di lingua invisibile o una dimensione altra, o una dimensione terza, nella sintesi complicata tra questi diversi ambiti dell'esperienza. Ecco, quindi citare questo tipo di lavoro in cui i bambini guardano, scoprono la macchina e allo stesso tempo associano a queste illustrazioni dei racconti o degli scritti in cui inevitabilmente fanno trapelare una condizione di privazione, di meraviglia dovuta a circostanze economiche abbastanza punitive. Ecco, il fatto che nella loro meraviglia riescano a contenere comunque un momento di realismo rispetto alla propria condizione, che questo venisse associato al lavoro di poeti tendenzialmente ermetici che comunque riuscivano a fare l'opposto, a far percepire quella sorta di disagio rispetto al presente, rispetto a condizioni di vita insufficienti, senza esplicitarle. Ecco, in questo dialogo tra qualcosa di esplicito, una visione esplicita e dichiarata, e qualcosa che resta implicito, secondo me, si è creato un cortocircuito molto significativo e interessante. Sulla figura di Sinisgalla in generale, appunto, cosa succede a un letterato, a un poeta, quando si interessa troppo della macchina? Non credo che la sua relativa marginalizzazione nel discorso, poi di come si recepisce l'opera, come la si racconta, sia dovuta a un'impostazione eccessivamente politica, quindi di percepire Sinisgalli come un uomo vicino all'industria, vicino a un mondo del fare o vicino appunto a un mondo che poi ha avuto delle responsabilità quando il cambiamento è sfuggito di controllo. Non credo che questa marginalizzazione dipenda poi dal fatto che il letterato che si occupa di scienza rischia di passare sempre per integrato. Credo che invece ci sia una sorta di pudore in qualche modo e imbarazzo per una carriera, per una vita, per un'esperienza che era davvero molto stratificata e complicata, ma che gestiva questa complicatezza e questo sforzo di tenere tutto insieme attraverso appunto immagini d'infanzia, scritte, visioni d'infanzia e soprattutto volendo dare una grande centralità a questo tipo di racconto della scienza e del cambiamento. E quindi, così come a volte la parola infantile ci suscita nervosismo e imbarazzo, anche questa proposizione del cambiamento attraverso uno sguardo di chi si ostina a scoprire tutto come se fosse la prima volta, ecco, forse genera una sorta di maggiore pudore o spesso sfugge a delle categorizzazioni così nette. Ed è anche poi appunto questo tentativo di tenere insieme le cose che ha fatto sì che venisse considerato poi un uomo vitruviano, no? Leonardo, come Leonardo da Vinci, nel Furor Mathematicus, c'è un commento di Sinisgalli all'opera di Leonardo da Vinci, è una sorta di autobiografia intellettuale molto molto caotica. Io, per indole e interesse, negli ultimi anni mi sono molto occupata di come si scrive e racconta il proprio lavoro, mi interessava un po' questa dimensione, anche lì molto sinisgalliana, della bottega della scrittrice o dello scrittore, di questo proprio capanno degli attrezzi, che forse perché è un ambiente che appunto da bambina non ho mai frequentato tanto, pur avendo un genitore che aveva una grande officina in cui realizzava tante stramberie, non avendo frequentato quello spazio e quell'ambiente, poi avendo scoperto quanto era stato importante appunto anche per Sinisgalli tenere quel luogo di riferimento della bottega dell'artigiano come qualcosa che sostanzia il proprio lavoro, lo rende possibile, questo ha fatto sì che negli ultimi anni appunto ragionassi molto su quest'ambiente, su questo tipo di spazio e anche lì c'è una inevitabile refrattarietà da parte della letteratura e della poesia di scomporsi in qualche modo, e questo era verissimo. Io, quando si faceva analisi del testo, avevo un forte ribrezzo per tutti quei tentativi o quegli espedienti che poi sono tipici delle scuole di scrittura, di far capire come funziona una cosa. E quindi il mio approccio era abbastanza disincantato e tutt'altro che meravigliato, in un certo senso. Non volevo sapere le parti che compongono un testo, non mi interessava trattare le parole come atomi e non mi interessava andare a individuare le connessioni elettriche che rendevano possibile poi l'opera. Questa cosa nel corso del tempo appunto è cambiata e anzi trovo che sia molto utile un po' pensare al proprio lavoro come una sorta di cooperazione e cospirazione di forze e che non sono solo personali. E quindi l'altro aspetto interessante e utile che viene proprio dall'ambito della scienza e dal mondo dell'industria, se vogliamo, della fabbrica e dei lavoratori a cui Leonardo Sinisgalli è stato molto vicino, a quest'idea di percepire il lavoro come la macchina come risultato di una cospirazione di forze e di una cooperazione di forze. E quindi questo è un altro degli aspetti con cui questa separazione si è tanto rinforzata. Da una parte c'era il lavoro letterario, la poesia del singolo come manifestazione di una sorta di entità spirituale trascendentale non scomponibile, e dall'altro invece c'era tutto ciò che riguardava il lavoro di scienza, spesso un lavoro di equipe, il lavoro di ricerca, spesso un lavoro collaborativo. I ragazzi di Via Panisperna appunto erano ragazzi al plurale, erano un collettivo di persone creative, molto creative a modo loro, tant'è che Sinis Galli le ha frequentate, però c'era appunto questo modello lavorativo che si basa spesso su un'unità fatta da una composizione allargata di persone. Ecco, credo che anche la frizione tra questi due modelli sia molto utile, sia qualcosa da preservare e sia qualcosa a cui Sinis Galli ha contribuito, perché gran parte dei suoi progetti poi alla fine sono stati collaborativi. Civiltà delle macchine, che poi è passata a un'altra direzione, che forse, come spesso accade, era interessata al fatto che la rivista di finmeccanica fosse meno estrosa, un po' più vicina agli obiettivi comunicativi dell'organizzazione. E il merito di questa rivista è stato appunto, come Dino Buzzati alla sua presentazione scrisse, che di solito la scienza, no? Per arrivare agli altri, lo scienziato si abbassa, qui il lettore si innalza. Ed è qualcosa che ho trovato un po' utile anche in questo momento in cui siamo comunque fortemente invasi da un messaggio scientifico, nel migliore dei casi, parascientifico spesso, o comunque molto diluito. Si sta creando un nuovo lessico molto spurio, fatto di parole decontestualizzate legate alla diffusione del virus, legate alla pandemia, che non è l'argomento di cui voglio parlare oggi, però è inevitabile accorgersi anche delle trasformazioni linguistiche legate al modo in cui si racconta questo momento storico. Ecco, spesso noto che c'è quest'idea dello scienziato che si abbassa per andare incontro a una collettività, come se questo abbassarsi fosse indice di una maggiore democratizzazione in un certo senso, o di accessibilità. Ecco, credo che leggendo l'opera di Leonardo Sinis Galli, quello che accadeva in quel periodo storico, come si sono comunicate certe trasformazioni, la stessa esperienza e percezione delle macchine da parte di una scolaresca o di scolaresche di cui si racconta nella rivista, che visitavano le fabbriche e i complessi industriali in quel periodo, non implica che il discorso scientifico si abbassi, ma semplicemente forse che trovi parole diverse. C'è un'accessibilità della comunicazione scientifica che non è esoterica, che non è ipertecnica, che però non è neanche necessariamente volgare. Ecco, c'è una dimensione di poesia accessibile, di poesia popolare nel modo in cui si raccontano le trasformazioni sociali, che andrebbe recuperata, perché in quel momento che il lettore, se vogliamo usare un'immagine più cupa, il paziente o chi si aspetta che lo scienziato che racconta il proprio tempo, ecco, in quel modo, attraverso l'uso di quel tipo di parola molto concreta ma poetica allo stesso tempo, che il lettore si innalza. E forse noi viviamo in un momento in cui questo tipo di peso tra le parti andrebbe rovesciato. Ecco, e questo è un ulteriore forse elemento che rende Sinis Galli necessariamente contemporaneo, vivo, ma forse a un maggiore rischio di opacità o di non essere immediato, perché appunto comporta forse uno sforzo di sintesi più complesso, che non è dire portiamo un po' di poesia nella scienza e portiamo un po' di scienza nella poesia. Ci deve essere qualcosa che rimanda a un linguaggio altro, a un punto di incontro diverso, che non sia così ossessionato dal proprio binarismo o dalla separazione. E non so se ci sono domande, se qualcuno me lo segnala dalla regia, se no io racconto un altro po'. Un altro aspetto di questa mia carica di interesse nei confronti di Leonardo Sinisgalli è perché mi consola appunto nel recuperare una dimensione di, umana della macchina e della tecnologia in un, per me, ecco qui mi riferisco soprattutto a internet e alla rete, c'è stata una brevissima soglia, sarà durata, attraversarla ha comportato un viaggio che è durato forse 3-4 anni, della rete degli inizi, la rete quando inizia a diffondersi in maniera democratica, più o meno ovunque, anche in un piccolo paesino della Basilicata, in cui ci si poteva celare la propria identità, potevamo immaginare di essere chiunque andando a opacizzare una serie di differenze radicali. Cosa sarebbe stato di quei bambini che incidevano le macchine se avessero potuto mettersi in contatto con altri bambini che venivano da esperienze simili di povertà, ma che allo stesso tempo sfruttavano la rete, una piattaforma per opacizzare quella povertà o per immaginarsi diversi dall'ambiente, diversi dalla persona che gli ambienti in cui vivevano li costringeva a essere. Ecco, per me internet ha avuto questa dimensione utopica, soprattutto all'inizio, finché poi in realtà non ha iniziato a diventare un luogo di somiglianza estrema e quindi di crescente somiglianza che in realtà non ostacolava la scoperta, quindi è diventato un luogo in cui la scienza bambina a fatica può esprimersi. E quindi mi sono assestata e consolidata, come tanti lettori o interpreti del nostro tempo, su questa visione di una sorta di nuovo oscurantismo digitale, ed è inevitabile che quando c'è un cambiamento di sentimento così forte e così netto, chiedersi quando è avvenuto. E quindi noi sappiamo i fatti, sappiamo che una serie di aziende, industrie dell'informazione, grandi corporazioni legate all'uso dei dati, dell'informazione, come si trasmette anche conoscenza in rete, hanno iniziato ad accentrare sempre di più, ad accentrare e quindi a trarre un vantaggio dalla somiglianza delle persone che si interfacciano con la rete. Quindi esiste un momento storico, un processo in cui questo avviene, di cui affrontiamo le conseguenze, e poiché in qualche modo emanciparsi dalla macchina è qualcosa che è diventato inverosimile anche nelle utopie o di fantascienza contemporanee che leggiamo, è inevitabile che suonano fallimentari se propongono un futuro di totale libertà dal condizionamento delle macchine, perché c'è un'intera. Ci sono generazioni, ci sono soggettività che sono profondamente mutate e cambiate, che in qualche modo il romanzo si propone di raccontare, anche se non in maniera esplicita, però il romanzo contemporaneo non ignora che certi cambiamenti nel modo in cui processiamo le informazioni, memorizziamo ed esprimiamo anche un sentimento in ambito digitale è qualcosa che in modo inconscio viene raccontato, quindi questa separazione fra tecnologia e letteratura diventa davvero inverosimile proprio per l'integrazione di questi ambiti di esperienza nel quotidiano più o meno di chiunque. E dunque, poiché neanche le utopie migliori, in un certo senso, potranno affrancarsi dal relazionarsi al rapporto soggettività umana e macchina, forse una forma di resistenza è proprio sinisgalliana, nel senso che non è né apocalittica e né integrata, c'è sempre uno scarto, però che come movimento inerziale sappia in qualche modo preservare questo momento di non solo di meraviglia e di scoperta, ma anche di possibile miglioramento delle condizioni di vita di chi usa le tecnologie e affrancamento poi dal lavoro, da dimensioni oppressive dell'esistenza. A un certo punto era chiaro che il futuro che si immaginava dovesse andare in quella direzione. È chiaro che ci sono state una serie di letture per cui non è andata così, ma forse vale la pena recuperare il pensiero di alcuni intellettuali che immaginavano in maniera molto realista, molto concreta e molto fattuale l'alternativa. Ecco, e credo che non si possa leggere Sinisgalli oggi solo con un'idea di nostalgia, spesso anche per vocazione letteraria, quando leggiamo dell'Italia, della ricostruzione, degli anni del dopoguerra, di quel decennio, di quei 15 anni estremamente sperimentali, è inevitabile dire sembra fantascienza rispetto al presente. Io stessa, quando stavo lavorando a un testo che teneva insieme Pavese, Pivano, i Beat, il Meridione, la ricerca antropologica, De Martino, tutta una serie di lavori, sia d'equipe, di collettività, che si parlavano anche col mondo della scienza. Il caso di Elle Busacca, di cui parlavo prima, era comunque una poetessa che per biografia, per legami familiari, aveva a che fare con quel mondo. E quindi immaginare, leggere, sapere che questi fatti storici hanno avuto una loro dimensione, una loro concretezza, spesso ha fatto sì che io dicessi sembra fantascienza, sembra fantascienza, ed è una cosa che io non voglio dire più, ed è una parola che forse non uso più, proprio perché sto cercando di un po' scardinare l'idea, tutto sommato semplice, che c'era più futuro nel passato, c'è più passato nel futuro. Ogni intenzione che abbiamo, questo Sinisgalli lo dimostra, deve tendere a un'interdisciplinarietà che dà un risultato molto più ampio e più complesso di quello che deriva solo dal pensiero binario e dall'opposizione tra A e B. C'è sempre una lingua terza, e quindi quando si è in presenza di un intellettuale che ha cercato di recuperare questa lingua terza, secondo me la riscoperta e la ricerca è in qualche modo dovuta. E io chiuderei il mio intervento ringraziandovi per l'attenzione. Sono qui se ci sono delle domande. Comunque invito a consultare il sito della Fondazione di Leonardo Sinisgalli, a leggerlo, a cercare di affrontare la sua autobiografia intellettuale, che è il Furor Mathematicus, un po' anche andando a recuperare questo lavoro di militanza attraverso le riviste, e soprattutto a cercare di capire che quell'interesse autentico nei confronti di scrittori, di chi scriveva e di bambini che scoprivano, è in qualche modo una delle vie più belle o più significative per reimmaginare il rapporto fra letteratura e scienza che ci siano stati in Italia. Sono precedenti meno famosi, meno raccontati, meno illustri di altri, però è probabilmente tempo che Sinisgalli si inserisca pienamente in quel tipo di ricerca che ha portato Primo Levi o Italo Calvino ad avere esiti più popolari, ma forse in qualche modo meno capaci di sopravvivere al tempo rispetto al lavoro di Sinisgalli, che risulta più eclettico e dunque più solido e più robusto per scontrarsi con le trasformazioni del presente. Grazie.